Buongiorno amici, buongiorno cari commensali, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi 21 gennaio, il giorno dopo la incredibile fiducia di 156 voti contro 156 tra contrari e astenuti del Senato. Cosa è successo ieri? Cosa c'è scritto sui giornali? Anzi, vediamo quello che è successo. Banalmente è andato al Quirinale il presidente del Consiglio Conte e la cosa fondamentale, in questo caso viene molto bene, comodo il fatto che Breda, il giornalista del Corriere della Sera, sia la fonte più attendibile. Anzi, sostanzialmente qualcuno l'accusa di essere la velina del Quirinale, perché Breda dice, poi bisogna sempre sapere se questo è un messaggio che il segretario generale del Quirinale vuole mandare a tutti oppure è la verità, però comunque Breda dice che c'è stato il gelo con il Colle, perché sono due gli elementi che il Colle avrebbe, cioè il Quirinale avrebbe detto, e gli avrebbe chiesto. Quando conclude questa storia, cioè di allargamento della maggioranza, e poi quali sono, diciamo, il patto famoso di legislatura, le cose da fare da qua alla fine della legislatura, appunto. Tutti i tempi utili perché tutti i funzionari del Quirinale possono rimanere al loro posto e non cambi completamente la scena, diciamo, quirinalizia di sinistra. Ma questo non è il punto, questi sono dettagli personali che contano poco, però il punto fondamentale è che ci sarebbe stato il gelo del Quirinale. Vedete, il gelo del Quirinale è poi più o meno riflesso dei giornali, strada stretta per Conte, il titolo del Corriere della Sera, dubbi sulla, su questa sua squadra. Beh, evidentemente poi l'altra cosa che i giornali dicono è che Conte, in maniera più o meno geniale, si sarebbe dato 10 giorni di tempo, tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo, per il rimpasto e per cercare nuovi alleati. Guardate, è sicuro che troverà nuovi alleati, perché i primi ad andare sono cioè, come le mosche dell'idea, vi ricordate, gramsciana, quelle che stavano sul muso dell'asino, e poi dopo a seguire però sono tutti gli altri che temeranno, più diventa grave la crisi e seria la faccenda, perciò il messaggio del Colle è interessante perché si dice attenzione che così non va, insomma il rischio di elezioni la fa far sotto a tutti. Questo governo Conte-Ciampolillo, beh, è raccontato Conte-Ciampolillo, cioè che è il vero senso, il simbolo di quella disgustosa serata che abbiamo visto tutti quanti in televisione, è raccontato soltanto dal tempo. Ciampolillo è un personaggio incredibile. Ho visto una bellissima intervista che un collega del Corriere della Sera TV gli ha fatto e voi dovreste vederla, perché voi dovete pensare che voi ogni giorno gli pagate lo stipendio a questo Ciampolillo e che questa addirittura non è talmente. Non voglio dire cose che mi, come posso dire, che permetteranno ai social network di oscurare questa zuppa, però se voi vedete quell'intervista a Ciampolillo, capite lo spessore umano di quelli che oggi hanno dato la maggioranza a Conte e che il cui Conte va a raccontare al Quirinale che grazie a loro cambierà la storia di questo paese. Mi limito soltanto a dire una cosa, che la xylella lui la combatte con la criogenerazione. Insomma, è il Vacchi, che la fa su se stessa in maniera seria e scientifica, è il Vacchi dell'Ulivo. Renzi, in tutto questo che fine ha fatto? E qui ci sono due giornali che sono straordinari, perché sono, come possiamo dirvi, sono, posso bere un po' d'acqua? Non vi offendete che sono qua con questo... Scusate la maleducazione, non c'ho neanche il bicchiere, oggi sono stato veramente con questo raffreddore, è un disastro. Allora, ci sono due, scusate, veramente ancora l'acqua a canna non si fa, due cose che vi volevo dire. Il Foglio e Il Fatto, ma sono due giornali straordinari. Oggi Il Fatto, vi giuro, dice Renzi voleva la sfiducia, ma i suoi si ribellano al Senato. Quindi il vero tema per Il Fatto Quotidiano, l'apertura del Fatto Quotidiano, è che Renzi voleva votare contro a questo governo, invece lui ha fallito perché non riesce a controllare neanche il suo gruppo. A parte il fatto che non è vero, non è andata così, come tutti i retroscenisti raccontano, non è andata così. Ma è una cosa straordinaria, ma occupati del governo, occupati di Ciampolillo. Oggi i PM, tra virgolette, responsabili o irresponsabili, hanno indagato per 'ndrangheta, cioè la più cattiva delle mafie, Cesa, quello dell'UDC che sta nel centrodestra e che doveva diventare responsabile. Non so se è fatto, io non ci posso credere che Cesa sia connivente con l''ndrangheta, però obiettivamente non so nulla di questa indagine, eccetera, però è una di quelle inchieste che cade a fagiolo il giorno prima o il giorno dopo, questo lo vedremo dopo. Nel secondo, diciamo, corno dell'informazione italiana, oltre al fatto il Foglio, il Foglio, che fa anche dei pezzi straordinari, tra poco ne parlerò, uno di Meotti che è stupendo. Beh, il Foglio oggi che le ha viste tutte, prima ben venga questa crisi e poi saremo più renziani e meno grillini e poi Renzi devi fare il colpo di scena e votare la fiducia, cioè si sono inventati tutto il contrario di tutto. Oggi che cosa scopriamo? Che è tutta colpa di Salvini. Anche questo è colpa di Salvini. E sapete perché? Ve lo dico io. La sua incapacità di uscire dalla stagione di impresentabilità. A parte il fatto che se io avessi scritto così ai tempi del Foto, mi avrebbero preso per l'orecchio Ferrara e mi avrebbero detto ma come scrivi? Ma come parli? Avrebbe fatto come Nanni Moretti con, vi ricordate, Palombella Rossa, adesso è diventato tutto lagna, tutto agenda, cioè le parole diciamo chiave che sono nel lessico del Foglio. Ma qua dice la sua incapacità di uscire dalla stagione dell'impresentabilità, ma neanche un congresso del Partito Comunista di Milano degli anni Ottanta, si scriveva così, ha costituito un aiuto per il governo. Sostanzialmente però, andando al centro e non nell'italiano, il concetto è che siccome Salvini è impresentabile e quindi non si può fare un governo con tutti dentro, compreso Salvini, la colpa di questa vicenda è Salvini, detto da quelli che lo chiamano il truce, gli hanno inventato e gli hanno cucito addosso qualsiasi nefandezza, cioè è lui che non riesce a uscire dall'impresentabilità, perché lui vuole rimanere impresentabile. Io la trovo una logica straordinaria, staliniana peraltro, come è nel DNA, insomma, di tanti di quelli che stanno là intorno. Ignazi è stupendo. Ignazi sul Domani è stupendo, altro giornale che io leggo con attenzione, perché poi su questi giornali c'è gli spunti più divertenti. Ignazi riesce a dire i numeri li ha ottenuti Conte e dunque può legittimamente continuare a governare. Ogni altra considerazione è fatta da analfabeti. Quindi il professor Ignazi, che secondo me non sa neanche che cosa sia un pagamento elettronico, perché sta lì con i suoi libri che lo sovrastano e riesce a capire tutto, perché lui è molto intelligente, come tutti loro, sono tutti grandissimi, intelligentissimi, bravissimi, sono la generazione che non è colpita dal lockdown, perché se loro stanno a casa è meglio, perché leggono di più, si rileggono l'ultimo saggio di Kim Il-sung, non so di chi cacchio se lo leggono. Bene, la generazione che non sa che cosa vuol dire farsi un aperitivo, la generazione che non sa cos'è un Mosco Mule, nel senso di Mosco sanno soltanto il Partito Comunista a cui sono rimasti legati. Bene, quella generazione mi spiega un'altra cosa, e sapete cosa mi spiega su Domani oggi Ignazi? Oggi il governo è più compatto. Io sono fantastica, ma anche io sono compatto, se rimango da solo sono compattissimo, me la dico e me la racconto da solo. Ignazi è la persona più compatta del mondo, perché il principio della realtà per lui non esiste, è compatto perché semplicemente quello che dice se lo mangia, se lo cucina, se lo rilegge da solo. Manco la zia, secondo me, gli dice toc toc Ignazi, ma com'è più compatto? Ma tu pensi che tutto il PD sia d'accordo sul fatto di fare alleanza con il Movimento 5 Stelle? È il partito, il 5 Stelle, che lo chiamavano di Bibbiano, è cambiato completamente. All'interno del PD ci sono le due anime, quelle che vogliono Renzi dentro e quelli che le vogliono fuori. All'interno del PD ci sono molti a cui gli sta sulle palle Conte. All'interno del Movimento 5 Stelle c'è l'anima di Di Battista che non vuole fare un governo solo con il PD. No, tutte queste robe però non esistono, perché oggi il governo è più compatto, principio di realtà. Nel frattempo la storia di Causin, il deputato di Forza Italia, non la badante di Berlusconi, la Rossi, ma Causin, il responsabile, uno che è tornato dall'altra parte. Qui il problema però, dobbiamo essere seri, Causin non è Ciampolillo, quello che non ridava i soldi suoi, quello che pensava che la xylella si lavasse col sapone, questa delinquenziale antiscientificità di Ciampolillo. Questo Causin ha cambiato 5 partiti. Allora il problema non è Causin, il problema è il partito Forza Italia, che ha pensato che Causin fosse adatto per lui. Questo secondo me è il problema. Cioè Causin io non lo considero neanche, non è la Rossi, non è purtroppo la Polverini, che io dico in un partito liberale la Polverini non doveva neanche entrare dalla finestra. Il problema è che Causin non doveva entrare neanche dalla finestra di Forza Italia, semplicemente perché uno che per 5 volte cambia casacca, ma manco Ignazi si fida di uno così, eppure così è andata. Quindi non mi scandalizzo molto, cioè mi scandalizza meno il racconto oggi il Corriere del Vero di Causin, è stupendo, cioè l'uomo che ha cambiato mille colori, e questo continuerà cambiando mille colori a trovare mille seggi. Nel frattempo le cose vere sono i vaccini, Pfizer non li manda, il pezzo più interessante, due sono 8,6 milioni di vaccini, dice il Corriere della Sera, sarebbero dovuti arrivare entro il 31 marzo e a metà febbraio ne saranno somministrati 3,8 milioni, il 45% in meno, e dice il Corriere della Sera non ce la facciamo a raggiungere gli 8 milioni, che peraltro erano già bassissimi, previsti dal primo piano di Arcuri. Ma la cosa più interessante è il pezzo di Remuzzi sul Corriere della Sera. Il professor Remuzzi dice: guardate, è meglio che questo vaccino Pfizer ve lo fate e poi non vi fate, anche se allunghiamo il richiamo, già dopo 12 giorni c'è un'immunità all'80%, e vi spiega perché basta una dose per iniziare comunque a immunizzare e abbassare la forza della malattia. Remuzzi, come sempre, molto ma molto interessata. Qua fa un caldo oggi. Tra un po' mi tolgo il golfo a collo alto. Non c'è coerenza da parte di nessuno in politica, ma io quello mi scandalizza fino a poi. E se lo dice il Corriere della Sera c'è da preoccuparsi, dice Pezzuto. Porto, quando sento te sto meglio, Antonietta, sempre Porto. Miccoli, certamente meglio. Purtroppo la verità è che devono arrivare al 4 agosto, avvocato, hai ragione, perché dal 4 agosto non si vota più, ma quale allargamento della maggioranza? Stiamo navigando in un mare di incertezze quotidiane, e fondamentalmente loro vivono in un mondo che è lontanissimo da quello in cui vive la gente normale. La penso anch'io. Se non ci vaccineremo in tempo andremo a prendere alcuni con i forconi. Pio, non andrete mai a prendere alcuni con i forconi. Dopo il voto di fiducia in extremis a Palazzo Madama, in senatore ex Movimento 5 Stelle Lello Iappolito, presentation in container al governo Conte, Ciampolillo, mi piacerebbe fare il ministro dell'agricoltura. Beh, insomma, pensa un po' tu. Questo è vero. Chi è Remuzzi? È un grandissimo virologo, è uno dei pochi, Gaetano, che in televisione preferisce non andarci, preferisce lavorare, è uno che sa ed è uno di quelli che ha fatto maggiori ricerche scientifiche sui vaccini. Ma Mattarella che fa dorme, Mattarella non lo so, l'Italia è stata già venduta tantissimo tempo fa, non so, rileggendo Aristotele un paio di pensieri tutto ad un tratto mi sono sembrati così contemporanei, pensano di essere in grado di commettere impunemente ingiustizia, soprattutto gli uomini con grande esperienza di tribunali, si hanno molti amici e molto danaro. Bene, Aristotele. Nicola, vogliamo una bella diretta con il professor Celotto, la facciamo, possibilità di lezioni, Giulio, quella c'è sempre, ma direi che sono limitatissime. La vergogna Mattarella, dice Graziella, perché in un caso come questo effettivamente Mattarella avrebbe potuto fare qualcosina di più, no? Dare i servizi segreti a Bonafede è grave, vediamo se li daranno veramente, dai. Allora perché dice fesserie? Ma Conte che si rivolgeva ai liberali, ma dove sarebbero i liberali in Parlamento? Termine abusato e poco conosciuto come sempre. Beh, lo sappiamo bene. Riguardo all'ultima vicenda è quella dell'America. L'America finalmente è ritornata. Eccoci qua. L'America è ritornata, l'America è straordinaria, l'America adesso è democratica, l'America adesso si lavora, l'America adesso è atlantica, l'America adesso è libera, l'America è la nostra America! E oggi Repubblica, la stampa, oggi Molinari, che io stimo moltissimo, come voi sapete, perché è uno dei pochi giornalisti di politica estera, mi spiace, mi duole dire che ha scritto un pezzo che neanche in quinta elementare uno avrebbe scritto. Insomma, non, un direttore ha scritto un pezzo, perché mi devo leggere Molinari? Avrei potuto leggere l'Ansa per leggere il pezzo di Molinari, non c'è un taglio, non c'è un, questo è un piccolo giudizio nei confronti ovviamente di un giornalista che stimo e di un giornale che ovviamente leggo sempre con attenzione, però veramente un pezzullo da quinta elementare. E poi mi dovete spiegare una cosa, toc toc, perché Melania può essere definita una escort? Perché? Voi mi dovete spiegare perché il mondo che oggi celebra Kamala Harris, il mondo che oggi non discute del vestito celestino e dei guanti celestini e della passerella celestina della moglie di Biden, si può permettere di rompere le palle a Trump e a sua moglie che se ne stanno andando via, definendo, come ha detto Friedman, la moglie una escort, con le risatine della RAI, con le risatine di tutti gli astanti mentre Friedman lo diceva. Voglio dire, a me va bene tutto, io penso che noi possiamo dare della escort anche a me. Porro è una escort, va bene? Però allora non ci indigniamo soltanto a comando. Qui è una cosa impressionante, oggi leggo mentre Friedman dà della escort a Melania Trump. C'è andato? Ha pagato un prezzo? La conosce? Non lo so, voglio chiedere. Friedman ha avuto un rapporto sessuale con la signora? Ha qualche prova per poterlo dire? E anche se ce l'avesse, tutto il bel parterre della RAI, perché non si indigna? Beh, è una escort che si è emendata, è diventata la first lady. Nel frattempo, sapete, siamo nel mondo talmente impazzito per cui Kamala, che è diventata nera ed è indiana, tant'è che è lì che la stanno celebrando, ed è figlia della grande borghesia internazionale, non figlia di una, come posso dire, una parvenu americana, figlia di due professori universitari, un indiano e un giamaicano. Bene, Kamala, oggi, sulla prima pagina di Repubblica, effetto per Kamala per noi donne. No, ma scusami, che cacchio è l'effetto Kamala per noi donne? Pensa a Friedman che dà della escort all'ex first lady. Invece noi oggi facciamo effetto Kamala. Non è ancora arrivata! Non ha ancora detto auba! E già c'è l'effetto Kamala! Mi fa impazzire il riscatto dell'America, il titolo di Repubblica, che si è riscattata. Con Trump, che mi sta sulle balle, che mi sta sulle balle anche a me, che è un è tutto tranne che un liberale nei commerci. Ma se c'è una cosa che ha funzionato, alla grandissima, è il PIL americano. È cresciuto, la disoccupazione minimi, però adesso è arrivata Kamala e c'è già un effetto per noi donne. È arrivato Biden e l'America è ritornata atlantista. Il riscatto dell'America da che? Bentornata America de che? Tra l'altro mi diverte che i giornali di sinistra adesso improvvisamente sono diventati filoamericani. Vabbè, lasciamo perdere perché mi faccio il sangue amaro su una roba di cui è inutile discutere perché avete capito come la penso. Fantastico, oggi l'imam Chalgoumi, che viene ascoltato nel suo libro, che anticipato da Le Point ieri, o da chi cavolo l'ha anticipato, oggi l'ha anticipato Meotti sul Foglio. Meotti sempre da leggere, perché l'imam che parla e sta facendo gli accordi con Macron per cambiare le leggi sugli islamisti in Francia. E poi la cosa incredibile, per fortuna che c'è il Giubilei e per fortuna che c'è il giornale, per fortuna che c'è il giornale, qua, da qua alla prossima settimana ci faranno due palle così sui 100 anni del comunismo. Toc, toc! E ve lo devo fare, e ve lo devo fare. 100 anni di comunismo vuol dire celebrare anche, non so, i 50 anni del nazismo? È la stessa identica cosa. Il comunismo e il nazismo sono stati due crimini del Novecento. In virtù del comunismo abbiamo ammazzato milioni di persone. Stalin e Lenin non sono due eroi, sono due massacratori, come lo è stato Hitler. Chiaro? In realtà, invece, noi, se non ci possiamo permettere di parlare di questa cosa, abbiamo paginate, celebriamo il comunismo. Io non celebro il comunismo, a me fa schifo il comunismo. E oggi qualcuno ti può dire, beh, oggi non ci sono più comunisti, ma addirittura noi celebriamo quelli degli anni 40, quello degli anni 50, il comunismo sovietico, quello delle occupazioni, quello dei soviet, quello che uccideva coloro che non la pensavano come loro. Ragazzi, ma noi dove cazzarola pensiamo di vivere? E Giubilei oggi ce lo spiega sul giornale. C'è rimasto qualcuno che ci spiega che per 50 anni, dal 74, il giornale è proprio nato raccontando che il comunismo non è esattamente nel novero di quelle, diciamo, idee e pratiche politiche di un paese, di un mondo che si definisce democratico, occidentale e liberale. Ma ce lo siamo dimenticati. Deficit, 165 miliardi di deficit dall'inizio della pandemia, fatto per risolvere qualcosa, più del recovery fund. Abbiamo fatto più debiti col deficit che quelli che otterremo col recovery fund. E che abbiamo risolto? Niente, anzi, stiamo andando in ritardo su tutto. Vediamo qua che arriva. La Boldrini non si indigna sulla escort di Trump, bravissima, nessuno. Vedete un pezzo, l'ho scritto un pezzo sul mio sito, perché dovete vederla la cosa sulla escort di Trump. Friedman è un cafone, dice Marta, beh, è stato veramente un gran cafone. Votazioni sballate se andiamo a raccogliere la gente per strada, caro Nicola, toc toc. I giornali celebrano l'America come fosse casa nostra, dimenticando il nostro premier Conte Campolillo, bravissimo. Comunismo e nazismo, due aberrazioni umane, ma continuamente criticano solo il nazismo, dice Paola. La penso come te, ma il discorso del glucosio ne vogliamo parlare? Beh, fantastico. Poi c'è un altro genio della politica, lasciamo perdere. Eccolo qua. Ma Porro, ma che cavolo fai? Sei una escort? Sì, Mattia, io sono un escort, come Friedman. Inoltre, coloro per i quali il guadagno è evidente, grande o immediato, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Ci siamo capiti. Io vi do un grande abbraccio a tutti quanti voi e ci vediamo come sempre con la zuppa domani. Se volete sapere tutto qua sopra sul sito nicolaporro.it su quello che non è politicamente davvero accettabile. Ciao.